O Padre, noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché tu non solo hai creato il mondo, ma lo ricrei ogni giorno. Anzi, non solo hai creato il mondo fuori di noi, ma continui a creare in noi il nuovo mondo, un nuovo mondo di figli, di eredi, di consanguinei, di familiari. Ti ringraziamo perché non ti stanchi mai delle nostre resistenze, di tutto ciò che in noi è ancora immaturo, povero, meschino. Grazie Signore Gesù perché tu continui a donarci la tua vita, una vita nuova che rinnova la nostra vita, perché tu ci vuoi rendere creature nuove, vuoi che noi mettiamo da parte, emarginiamo, togliamo tutto ciò che è vecchio, usato, ormai logorato. Grazie perché tu sei la novità di ogni giorno, sei l'amore che non si stanca mai, sei la fedeltà che si rinnova momento dopo momento. Ti ringraziamo per la presenza che tu ci dai del tuo soffio vitale, dello Spirito Santo, di quell'amore che intercorre tra te e il Padre. E grazie Spirito Santo, perché tu sei silenzioso ma sei efficace, sei capace di trasformare nel profondo il nostro cuore e la nostra vita, ma senza grande pubblicità, senza fare rumore. Ti chiediamo di operare instancabilmente, soprattutto là dove le nostre resistenze si annidano, dove la nostra ostinazione rischia di portarci al male e ci può allontanare dalla vita. O Maria, tu che sei ricolma di Spirito Santo, ottienici di essere docili allo Spirito e di lasciarci trasfigurare da Lui. Amen. E siamo, dicevo, al versetto 11. Avevamo concluso con Paolo che ci diceva: guardate che c'è una grande opportunità, mentre avete questa grande opportunità, noi abbiamo tradotto in greco, potremmo dire, mentre abbiamo tempo, ma tempo abbiamo visto che era kairos, quindi mentre c'è questo kairon, questo tempo, questa opportunità di Dio, cerchiamo di operare il buono e il bello, abbiamo visto anche prima, tutte e due, prima il bello e poi il buono. E adesso Paolo ci dice una cosa piuttosto curiosa. Vuol dire che, sapete che adesso noi abbiamo, quando una parte di un discorso che scriviamo è importante, o lo mettiamo in grassetto o lo sottolineiamo, no? Allora probabilmente non si usava così. Sentite cosa dice Paolo: vedete che con grandi carattere vi ho scritto di mia mano, cioè le parti più importanti Paolo le ha volute scrivere tutte in maiuscolo e a caratteri più grandi, per dire questa è una cosa importante, guardate bene quelle cose che io ho scritto di mia mano e a lettere grandi, in modo tale che anche chi non ci vede possa, c'è un po' il modo di dire, ci sono delle cose veramente forti che io ho voluto sottolineare. Poi dice proprio te e me cheiri, cioè di mia mano. Quindi è interessante, vuol dire che Paolo non soltanto dettava le sue lettere come si usava una volta, ma essendo scriba, era fariseo, sapeva scrivere, avendo studiato, era un uomo di grande cultura, Paolo, pensate, veniva da Tarso, Cilicia, e la Cilicia era una grande patria di filosofi, grandi scuole di epicurei e di stoici, e c'erano grandi scuole, Cilicia. E Paolo quindi poi fu mandato a Gerusalemme a studiare alla scuola di Gamaliele, e lì naturalmente imparò l'ebraico, si addentrò nelle sacre scritture, quindi aveva da una parte una cultura profana di primo ordine. Ricordate che la Cilicia era una provincia romana ed era, vabbè, ormai si parlava greco dappertutto, ed era una provincia di primo ordine, perché era una delle province che erano state più fedeli ai romani, soprattutto durante la guerra che c'era, la guerra civile fra Ottaviano, Antonio e compagni, no? Questi che prima hanno fatto fuori Cesare e poi si scannavano vicenda, come sempre, insomma, no? Chi di spada ferisce, di spada perisce. E comunque la Cilicia era una delle province rimaste fedeli, per cui chi abitava in Cilicia aveva diritto di essere cittadino romano dalla nascita. Ricordate che essere cittadino romano era riservato soltanto a chi abitava a Roma. Ora, la Cilicia era rimasta così fedele che era stata insignita dall'imperatore di questo diritto. Per quello che San Paolo dirà, io sono cittadino romano. E quindi di fronte a quando vogliono sottoporlo al Sinedrio e dire, attenzione, è vero, sono ebreo, ebreo da ebrei, ma essendo nato in Cilicia, e quando lui lo dice al procuratore romano, il quale l'aveva comprato con molti soldi la cittadinanza romana, allora si comprava, se uno aveva tanti soldi poteva comprare anche la cittadinanza, rimane sbalordito quando dice, ma da quando? Dice, dalla nascita, questo che rimane lì, dice, fermo, attenzione, non mettiamogli le mani addosso perché rischiamo di che taglino poi la testa a me invece che tagliarla a lui, quindi domanda a Roma, no? Hai chiamato a Cesare, hai appellato a Cesare andrai. Ecco, allora proprio Paolo, che quindi era uno che sapeva scrivere e leggere, quando voleva scrivere qualcosa di suo, lo scriveva di suo pugno, quindi è interessante sapere che in questo caso Paolo le cose più importanti le ha scritte in grosso. E poi dice, quanti vogliono... è interessante perché il verbo piacere, probabilmente voi avete quanti vogliono piacere.
Fare della figura.
Ecco proprio, esattamente, la traduzione stavolta è giusta, siamo d'accordo, perché mi ricordo la vecchia traduzione degli anni 70 diceva piacere, io non ho guardato la nuova, vuol dire proprio quello, fare bella figura, cioè mostrare una bella faccia, guardate il verbo greco è euprosopesai. C'è dentro la parola eu, ben, buono, eu, e poi prosopon, che vuol dire faccia. Chi vuol fare una bella faccia, noi l'abbiamo, no? Guardate che la parola prosopopea, da dove è arrivata? Arriva da prosopon, cioè, ma guarda che prosopopea ha quello lì, come si presenta bene, cioè, che bella immagine dà di sé, no? Avere prosopopea vuol dire... mostrarsi bene, bell'attore, insomma, no? Uno che di fronte agli altri ha sempre una bella faccia. Allora dice Paolo, attenzione, guardate di non avere, di non cercare la prosopopea nella carne, ancora una volta la carne che ritorna, cioè cercare di essere graditi secondo i criteri del mondo, secondo la mondanità, dove abbiamo detto che la mondanità si esprime appunto attraverso questa realtà che è potere, possedere, apparire. Allora, coloro che vogliono far bella figura in questa maniera, che hanno la mania di piacere secondo i criteri del mondo, questi vi costringono ad essere circoncisi. Cioè, chi sono questi? Sono quei giudei che sono arrivati, che si presentano come signori gentilissimi, istruitissimi, coltissimi, questi giudei che vanno a dire ai Galati, che erano dei poverini, che erano dei contadini, che era della povera gente senza cultura, e quindi li confondono, no? Allora, questi vogliono fare, perché vogliono costringervi alla circoncisione? Ritorna di nuovo lì, no? Cioè, farvi diventare ebrei. Ma perché vogliono andare in giro a vantarsi di aver fatto dei proseliti? Ricordate che viene in mente quello che Gesù dice, guai a voi scribi farisei ipocriti che girate il mondo in largo e in lungo per fare dei proseliti, e quando li avete fatti proseliti vi rendete figli della Geenna peggio di voi. Duro, no? E quindi San Paolo probabilmente ha in mente questo richiamo e conosceva bene questo tipo di proselitismo, dove i proseliti erano coloro che non erano ebrei e che entravano poi nelle osservanze giudaiche, Allora c'erano i proseliti veri e propri che da pagani diventavano giudei perché si facevano circoncidere, e c'erano quelli che invece si bloccavano di fronte alla circoncisione, anche perché non c'era l'anestesia, non c'erano problemi che non c'era come adesso, no? E allora uno dice, cari miei, no, io non... E allora questi venivano chiamati i proseliti della porta, cioè quelli che si fermavano sull'uscio. Quelli che sì, erano interessati alla Santa Scrittura, erano interessati agli usi e costumi dei giudei, ma si fermavano sulla porta, cioè non arrivavano fino a lasciarsi circoncidere. Allora dice, state attenti, questi che arrivano, questi giudei, vi costringono ad essere circoncisi solo perché a causa della croce di Cristo non siano perseguitati. Quindi questi cosa vogliono? Hanno paura della persecuzione. Questi giudei in realtà, siccome la croce di Cristo è qualcosa di terribile, pensate quando Paolo comincia a parlare di croce, dice per i greci è follia. Chi è che un messia, un Dio che diventa schiavo? Ma questo è folle, perché vi dicevo che il supplizio della croce era riservato agli schiavi, gli uomini liberi non venivano crocifissi. Erano gli schiavi, solo gli schiavi venivano crocifissi. E allora è follia, no? Allora questi, siccome hanno paura delle persecuzioni, perché essere cristiani integrali, allora predicano la circoncisione. E poi aggiunge, neppure infatti, io vi traduco letteralmente, i peritemnomenoi, che vuol dire nemmeno infatti lasciantisi circoncidere, costoro osservano la legge. Quindi Paolo dice, attenzione, quelli che si lasciano circoncidere, anche se si lasciano circoncidere, alla fine non ce la fanno a osservare la legge. 613 precetti più 10, ho capito, 365 negativi e 248 positivi, più i 10 comandamenti, poi... Qualcuno dice, ma come si fa? È un ginepraio, non ne esci più, se osservi questo vai contro quello. Infatti San Paolo dice, questi precetti sono stati dati solo per farti conoscere la tua impossibilità, la tua povertà. Cioè, questi precetti sono stati dati solo perché tu diventi consapevole che non sono i precetti che ti salvano, ma è l'amore di Dio, perché questi sono impossibili. È come entrare in un labirinto, non ne vieni fuori più. Allora, nemmeno i lasciantisi circoncidere, loro, essi, autoi, non osservano la legge, ma vogliono che voi siate circoncisi, affinché nella vostra carne si vantino. Cioè, ecco il motivo che dice Paolo. Questi si vogliono vantare del fatto che sono riusciti a convincere qualcuno a diventare giudeo. Perché? Perché hanno paura della croce. E quindi alla fine possono fare i conti di quanti ne hanno salvati, no? Quanti sono riusciti a tirare dalla parte dei giudei. Vogliono vantarsi della vostra carne, dove carne vuol dire, ancora una volta, la mentalità di chi dice mi salvo da solo. Per quello che Paolo dice, legge e carne è la stessa cosa. Perché? La legge dice, io osservo tutti questi precetti e dunque sono gradito a Dio, per cui io mi presento al Signore con l'elenco di tutte le cose che ho fatto, vedi Signore, tutti i punti star che ho raccolto, tutti i punti della Ferrero o di altre cose, tac, ho diritto ad avere la teiera, il servizio di piatti, le posate simili argento, eccetera, quindi mi sono guadagnato tutto. Il paradiso non è grazie a Gesù Cristo che ha dato in croce per me, ma me lo sono meritato. Signore, è questo, vedi? Ho l'elenco dei miei meriti, delle leggi che ho osservato. Allora Paolo dice, cos'è la carne? Mi salvo da solo, ecco la carne. Allora, per quello che la legge è la carne, cioè il merito di salvarsi da solo. Quindi questi... affinché attraverso il vostro presumere, la vostra carne, è il presumere di salvarsi da soli, ve l'ho già detto, è carne, mi salvo, spirito, mi lascio salvare. Allora, loro possono in qualche maniera vantarsi, si vantino, il verbo è kaukesontai, cioè proprio c'è la parola vantarsi, vanto, sentirsi qualcuno, Ma a me non accada di vantarmi se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Bellissimo, no? Il mio vanto è la croce. Cioè, io mi vanto di ciò che è obbrobrio. Io mi vanto della fragilità. Mi vanto dei fallimenti. La croce di Cristo è il fallimento di Cristo. Questo fallimento diventa risurrezione, diventa vita. Io mi vanto in questo, quindi a me, notate bene, comincia così la frase, e voi de, a me però, questo io ho tradotto, ma a me, non accada di vantarmi, cioè non sia mai, potremmo dire, megenoito, in greco vorrebbe dire, non sia mai, non mi accada di vantarmi se non nella croce di Cristo, del Signore. Il Signore, notate bene, non dice di Cristo e basta, ma del Signore nostro Gesù Cristo. Quando Cristo viene chiamato Kyrios, Kyrios vuol dire Signore, vuol dire il risorto, perché Cristo nella croce, attraverso la croce è risorto, quindi in Cristo che è il risorto, grazie al quale per me il mondo, cioè la mentalità mondana, mondo non è il mondo inteso come realtà geografica o cosmologica, ma cosmos, ricordate la parola cosmos, è una parola che forma la radice di cosmologia, no? Ma è anche una parola che forma un'altra radice, quale? Cosmetica, cosmesi, è la stessa cosa, Vuol dire che mondo non vuol dire realtà geografica, ma vuol dire ordinamento, qualcosa che è in ordine. Allora, quando uno si mette in ordine, ho fatto della cosmesi, capite? E uno dice, ma che parentela può avere il cosmos da una parte che è il mondo, dall'altra parte la cosmologia, che invece è lo studio del cosmo? E in realtà la radice è la stessa, no? Quindi quando Paolo parla di mondo, anche Gesù parla di mondo, sta parlando di questo ordinamento mondano, questo modo di ordinare le cose che non è conforme al Vangelo, ecco il cosmos, ecco il mondo. Il mio regno non è di questo mondo, non vuol dire che Gesù dice, veramente io sono nell'aldilà. No, il mio mondo non è secondo questo ordinamento mondano, cioè il mio mondo è un altro mondo, il mio modo di agire, il mio regno è quello che parte dalle beatitudini, non dall'ordinamento mondano che è quello fondato sul potere possedere e apparire. Se mi sono spiegato, è questo mondo. E quindi questo vuol dire mondo, sarebbe meglio tradurre questo ordinamento. Quindi mi vanto in questa croce, grazie al quale, no, il mondo, cioè questo ordinamento mondano, è stato crocifisso. E io, quindi questo ordinamento mondano, io l'ho inchiodato alla croce, tac, tac, come Cristo è morto anche questo ordinamento mondano. Come io sono già morto, sono inchiodato rispetto a questo mondo, cioè a questo ordinamento mondano. Cioè, io per questo ordinamento non esisto più, sono morto, perché mi sono morto con Cristo, ma questo ordinamento mondano l'ho inchiodato sulla croce, l'ho fatto morire, perché per me non conta più niente. Interessante vedere che cos'è la conversione, no? Inchiodare alla croce di Cristo questo ordinamento mondano, cioè questo modo di concepire le cose. Questa logica, che è una logica di potere, di forza, di aggressione, di emergere a tutti i costi, che è una logica distruttiva. Allora io l'ho distrutta, io l'ho inchiodata alla croce, e Cristo, avendolo messo sulla croce di Cristo, Cristo ha annientato tutto, no? Cristo ha assunto tutto in sé, ricordate che l'incarnazione è l'assunzione di tutta la nostra umanità, compreso il marcio, tutto l'ha assunto, è un principio teologico della cristologia, che è molto interessante, molto bello, quod non assumitur non redimitur. Ciò che non è assunto non è redento. Se Gesù non avesse assunto su di sé il nostro peccato, non avrebbe potuto redimerlo. Perché appunto l'ha assunto su di sé e l'ha redento. Perché avendolo preso su di sé, lo ha consumato, avendo distrutto questo mondo, è nato un mondo nuovo. Per quello che Paolo dirà adesso tra poco, che quello che conta è la nuova creazione. Perché sul Calvario è nato Armageddon, cioè il Calvario è la nuova terra di battaglia dove è stato sconfitto il nemico, non è più stato vinto, ma è stato sconfitto, non è stato vinto come Giosia, ma Gesù invece ha sconfitto il male. Il male credeva di avere il sopravvento ancora una volta e invece Dio ha ribaltato tutto. Apparentemente Gesù è lo sconfitto, ma in realtà è il vincitore. Ricordate i discepoli di Emmaus, no? Che non accettano questa cosa qui. Non accettano, perché se ne vanno da Gerusalemme? Ma perché Gerusalemme è il luogo della sconfitta. E perché vanno a Emmaus? Andate a leggere il primo libro dei Maccabei, secondo capitolo quinto, trovate che a Emmaus è avvenuta la vittoria di Giuda Maccabeo sugli ellenisti. Lì a Emmaus. E lì Giuda Maccabeo chiamerà Emmaus, che è un nome ebreo, gli dà un nome greco, per dire che ogni volta che i greci, gli ellenisti, passeranno di qui, si ricorderanno della loro sconfitta. E Emmaus viene chiamato il luogo della vittoria, è la città della vittoria, Nicopolis. Nicopolis, cioè Nike vuol dire vittoria, non è quella delle scarpe da tennis, Nike vuol dire vittoria, Polis, città della vittoria, come Napoli vuol dire città nuova, Neapolis, nuova città, sono tutti i nomi greci. Allora, perché i discepoli di Emmaus se ne vanno? Gerusalemme è diventata la città della sconfitta, basta, non ne possiamo più, lì Gesù è stato sconfitto, ebbene, noi andiamo a Emmaus, Emmaus è Nicopolis, lì invece il Messia antico, che era Giuda Maccabeo, ha sconfitto, è diventato il martello di Dio contro gli ellenisti. Maccabi in ebraico vuol dire martello, mi pare che sia una squadra di calcio, non so se è una squadra. Maccabi, ma comunque in ebraico è Maccabi, che vuol dire martello. Quindi Giuda Maccabeo vuol dire Giuda martello, Giuda che è stato il martello per degli ellenisti, ha fatto fuori i pagani, li ha sconfitti lì. Allora ecco perché vanno a Emmaus. E non arrivano neanche a Emmaus, che Gesù li porta indietro, gli fa capire che il luogo della vittoria è un altro, è Gerusalemme, è lì che è avvenuta la vittoria. E appunto, parlando durante il viaggio, pian piano gli fa capire, attraverso le scritture, che tutto era nel progetto di Dio. Sembrava una sconfitta, ma Dio è più forte della morte. Ecco allora che Paolo qui dice la stessa cosa, no? Il mondo, questa realtà mondana, questo modo di pensare è stato inchiodato alla croce, è morto, non c'è più. Né infatti la circoncisione è qualcosa, né il prepuzio, ma la nuova creazione. Adesso dico, sarà il prepuzio, sarà non circoncisione forse, no? Ecco, la non circoncisione in realtà c'è, si chiama peritomè la circoncisione in greco, peritomè, perché vuol dire tagliare intorno, no? Uno deve tagliare intorno, quindi la peritomè, quindi né peritomè né acrobustia, che vuol dire, in realtà vuol dire prepuzio in greco, quindi né la circoncisione, quindi né l'assenza di prepuzio né la presenza del prepuzio, non conta niente, ma che cosa conta? La nuova creazione, alla kainektisis, la nuova creazione. Gesù cosa ha fatto? Ha inaugurato un tempo nuovo, dove tutti gli uomini non si distinguono più per questo, ma si distinguono invece dal fatto che sono figli, dal fatto che c'è lo stesso sangue, dal fatto che siamo diventati un'unica grande famiglia. Pensate alla bellissima immagine, alle bellissime immagini dell'Apocalisse di stamattina, no? Le due grandi, immense folle, 144.000 dall'altra, è una folla immensa che non si poteva contare, quindi tutto Israele di sempre e tutti gli uomini di buona volontà che si aprono a Dio, tutti ormai sono fratelli, tutti sono intorno all'agnello, grande festa, non esiste, ecco la nuova creazione, quindi quello che conta, e quanti questa norma seguiranno, cioè seguiranno questo consiglio che io sto dando, questa norma, pace su di loro, ancora Irene, pace su di loro e Eleos, misericordia, Eleos, ricordate Eleison, no? il verbo heleo che vuol dire avere pietà, Cristo abbi pietà, no, Christe eleison, eleos, e neanche la misericordia, cioè quindi pace su di loro e misericordia, come anche sull'Israele di Dio. Chi è l'Israele di Dio? A chi si sta riferendo? Non all'Israele generico, l'Israele di Dio è l'Israele che ha riconosciuto in Cristo colui che era atteso dalle gente da sempre. Quindi ecco l'Israele di Dio, non è l'Israele che si autodefinisce salvato, ma l'Israele che si è lasciato salvare, ecco l'Israele di Dio, cioè coloro che in Israele si sono aperti al progetto di Dio rivelato in Cristo. Quindi Paolo auspica su tutti costoro pace e misericordia, cioè i doni supremi di Dio, i doni definitivi, quelli che riempiranno il cuore e di fronte ai quali non puoi aggiungere altro, perché è il colmo dei colmi, cioè una volta che tu sei pieno non puoi aggiungere più neanche una goccia, hai raggiunto la pienezza, e la pienezza si raggiunge appunto attraverso Eirene kai Helios, pace e misericordia. E poi aggiunge, per il resto del tempo, tulo ipucopus, per il resto del tempo nessuno mi rechi molestie, per dire adesso da ora in avanti basta, smettetela di rompermi la testa, di farmi venire mal di testa, basta, quindi nessuno mi rechi molestie, io infatti le cicatrici di Gesù nel mio corpo porto. Voi avete le stigmate? Ma non è tradotto, vedete? Stigmata, anche io ce l'ho qui in greco, ta stigmata, ma questo è in greco, non è in latino, in italiano. In italiano stigmata vuol dire cicatrici, cioè io porto, quindi, no, ma il più uno dice, ma guarda, mi sono fatto male, adesso ho ancora le stigmate. Uno dice, ma stigmate? Sei diventato mistico? No, stigmata è un'altra cosa per noi adesso, no? Allora, la traduzione è letterale e autentica è le cicatrici, cioè quali sono le cicatrici di Gesù? Sono le bastonate che ha preso. Paolo, quando parla nella seconda lettera ai Corinzi di tutti i guai che ha subito, andate a leggere la seconda lettera ai Corinzi dove Paolo elenca dal carcere alle battiture, ai flagelli, addirittura preso a sassate più volte la fame, la nudità, i pericoli di briganti, i pericoli dei falsi fratelli, cioè tutto un elenco di tutti i pericoli, no? Ecco le stigmate di Gesù, ecco cosa sono i segni, cosa sono le cicatrici, io porto, ormai io, altrove Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè io porto i segni dell'amore di Cristo, cioè ormai ho queste cicatrici, non a beatitudine, beati perseguitati a causa della giustizia, cioè cos'è la giustizia? È questo Dio che mette a posto le cose. Coloro che, avendo scelto Dio che mette a posto le cose, cioè che mette i potenti in basso e i poveri in alto, questo Dio che capovolge le situazioni, che legge le cose, se uno ha scelto questo è chiaro che è perseguitato, perché dico, ma è matto? Allora, beati voi, quando a causa di questo, avendo scelto questo Dio che fa giustizia, per la giustizia, siete perseguitati. Allora, Paolo è uno di questi, capite? Paolo si trova il suo posto nell'elenco delle beatitudini, la nona beatitudine, quella che è rivolta a tutti, non solo ai discepoli. Beati voi che siamo noi che leggiamo, voi che siamo noi che ascoltiamo ciò che Gesù sta dicendo oggi in questa parola che è stata rivolta nell'Eucaristia a noi.
Quindi lui dice, ne ho passate talmente tante
che ormai sono di Cristo, cioè sono come Cristo, ho scelto la via di Cristo e grazie ad aver scelto la via di Cristo sto prendendo le botte che ha preso Cristo. Ecco, sì. San Paolo dirà più tardi, lo dirà altrove, no? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè io porto in me questi segni, le cicatrici, cioè può dire, questo è il sigillo di Cristo, le botte che mi sono prese per lui, cioè perseguitati per causa della giustizia, no? La conclusione è bellissima, è un augurio, la grazia, caris, vuol dire il dono gratuito, il dono gratuito di Dio, cioè la vita stessa di Dio, il dono del Signore, del risorto, Signore, Kyrios, Tukuriu. Allora, questo amore che scaturisce dal cuore di Cristo risorto, nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. È proprio un saluto liturgico, no? Signore, fratelli, abbiate in voi tutto questo. Era cominciata con annunciando grazia e pace, la lettera era cominciata così, e finisce appunto con questo, no? Proprio qui, visto che sono all'ultima pagina, mi è venuta fuori la prima, perché ce le ho qui tutte in fila, e qui anche a questi parla proprio all'inizio, caris humin kai eirene apoteu patros, quindi grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Aveva cominciata così la lettera, conclude ancora con pace e grazia, pace e misericordia, e poi la grazia del Signore, cioè questa vita, questa gratuità che viene da Lui, questa vita nuova che è quella di Cristo risorto, sia dentro di voi, che anche voi abbiate questo, cioè lo Spirito che abbiamo detto è lo soffio di Dio, questo soffio stesso sia in voi e voi possiate essere veramente figli. Possiate essere veramente la nuova famiglia dei figli di Dio, perché finisce con l'ultima parola è adelfoi e poi amen, fratelli, amen. Quindi a dire che noi siamo fratelli vuol dire ormai siamo entrati nella nuova famiglia dei figli di Dio. Che bisogno abbiamo adesso di uscire di nuovo per diventare circoncisi, per ricominciare da capo? Gli ebrei si sono fermati alla soglia, noi andiamo avanti, andiamo oltre, abbiamo qualcosa di più, e dunque, e poi la conclusione è amen, che vuol dire questa è la verità, così è. Amen è la preghiera, la parola che contiene la radice del verbo credere in ebraico, vuol dire mi appoggio a te, o Dio, come una roccia, tu sei la mia roccia, quindi Dio è la nostra roccia, basta, questa è la tua parola, oltre questa roccia non si va. Ecco, alla conclusione, no, è veramente bella questa fermezza di Paolo, questo Paolo che ha cominciato la sua lettera in un modo e non la finisce in un altro, ma continua con fermezza ad annunciare questo amore di Dio che non si arrende, che non si ferma, che non torna indietro, che non ci chiede di ritornare sul vecchio ma che va verso il nuovo, che si presenta una nuova creazione, quindi che ci orienta verso qualcosa che è speranza. Nuova creazione vuol dire qualcosa che è inedito, che è da inventare di nuovo. Non è una cosa ritrita che ritorna, ma che barba è sempre quella. No, no, è una novità continua. Non esiste un tramonto che sia uguale all'altro, capite? Provate a fare le fotografie dei tramonti tutti i giorni, ma non ce n'è uno uguale all'altro. Perché comunque il sole si sposta, adesso si sta spostando tutto in là, poi quando avrà raggiunto l'ultima montagna di là comincerà il ritorno. E pian piano torna indietro, finché torna a tramontare in luglio sul Monte Bianco, poi torna dall'altra parte, va a finire sulla Becca d'Avere, poi torna indietro di nuovo. Cioè, io vedo queste stagioni dalla mia camera che cambia luce a seconda. Io ho più luce d'inverno e ho pochissima luce d'estate, perché d'inverno è il sole che mi batte dentro così, perché il sole tramonta là e la mia camera è dall'altra parte, ma d'estate invece è dall'altra parte, per cui il sole non lo vedo mai. Ecco, comunque vedete che c'è questa novità di Dio, perché è nuova creazione? Perché Dio è fantasia, perché Dio è amore, e l'amore non è mai uguale a se stesso, si rinnova giorno per giorno come la vita, non esiste un giorno uguale all'altro, ed è per questo che la vita è così interessante, così bella. No, io francamente, avendo 69 anni, non mi sembra di averne tutti questi anni, perché mi sembra che sia così nuovo, e quando penso 43 anni che sono prete, dico, ma no. Mi sembra così poco, mi sembra ieri, non mi sembra così, eppure il Signore è capace di, era la cosa che mi colpiva quando ero chierichetto, vedevo il mio parroco che celebrava la messa in latino, e allora le risposte erano in latino, e lui diceva, adeum qui letificat juventutem meam, diceva sua giovinezza, ma è vecchio. Allora io avevo 10 anni e lui ne aveva 40 forse, mi diceva, è vecchio, perché poi... cos'era? Io se avevo 10 o 12 anni era forse se, cos'era, 58, anni 58, avevo 10 anni e il mio parroco era del 9 e quindi nel 58 aveva poco più di 40 anni, no? Ora E mi dice, oh, il vecchio dice a Dio che gli... Eh sì, è così, quando tu ti metti con Dio e gli rinnova la tua giovinezza, come quella dell'aquila, così dice il Salmo, no? Perché l'aquila è sempre nera, no? Noi diciamo che la via è come il corvo, che ha sempre i capelli neri, no? Le penne nere. L'aquila invece è proprio un animale che si pensava sempre giovane, perché ha sempre le penne nere, la penna nera degli alpini, no? E allora, quindi, per dire che San Paolo ci fa capire tutto questa novità, quando sei col Signore veramente c'è dentro questo slancio, questo amore, qualcosa di desidero e voglio, Signore dammi questo amore, fammi consapevole di questa novità tua, questa capacità che tu hai di rinnovare giorno dopo giorno la mia vita, di trasformarla sempre in meglio. E credo che questa è la bellezza del cristianesimo, no? Perché prima, come dicevo già ieri, prima che bontà e bellezza, non è una religione moralistica il cristianesimo, ma è la religione della bellezza, e dunque la bellezza della fraternità, dell'amore che è sempre nuovo, che devi reinventare ogni giorno, delle cose che non ti vengono date già pronte, ma che devi ricominciare sempre a ritrovare, a risperimentare. Ecco, chiediamo davvero al Signore questa capacità di meravigliarci. Io mi ricordo che uno dei miei professori di teologia diceva: chi non sa meravigliarsi non è capace di credere. La mancanza di meraviglia è mancanza di fede, insomma. Devi avere lo stupore di fronte a questo Dio che è sempre nuovo.